Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Aspetta, devo fare la spesa. Fermati qui, all'MD.
Ma è un discount.
E quindi?
E costa poco.
E quindi?
Vuol dire che vende cose che arrivano da chi?
Ci sono prodotti italiani.
Ah, e vabbè, ma vende tutti i prodotti fatti da chi?
Da produttori seri che conosci anche tu.
Ah. E allora perché è così conveniente?
Buona domanda, ma puoi fare di meglio.
E allora perché non ci sono mai andato?
Ecco, bravo. Almeno provalo. Il patron Filo mi chiede: dove sono nati i ristoranti All You Can Eat? La sigla di oggi è stupenda ed è di Isa Piacca. Grazie, Isa Piacca. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane. Dove sono nati i ristoranti All You Can Eat? Beh, dal momento che si chiamano All You Can Eat, saranno nati in un paese angloparlante. E infatti è così, ma non credo che il nome derivi da quello. Cioè, pare in realtà, perché l'idea in sé di proporre cibo in quantità dietro una quota fissa potrebbe essere nato in un milione di posti almeno. E infatti esistono tutta una serie di teorie. Ma quella più accreditata di tutte pare essere quella che indica come luogo geografico di nascita Las Vegas, là dove nascono tutte le cose un po' zozze e golose, ma di solito poi restano Las Vegas. Questa invece no, poi è andata in giro, con risultati che possono essere piacevoli o meno a seconda. Adesso vediamo. Comunque, chi l'ha inventata è McDonald, ma non quello, è un omonimo, d'altra parte è un cognome molto comune, Herbert McDonald, nel 46, come metodo per attirare, o meglio trattenere, più clienti nei casinò, offrendo roba che costava poco, tipo quello che adesso chiameremmo un tagliere, quello che in inglese si dice cold cuts, che sembra una
È stupido, come fai a ridere di queste cose alla tua età?
Comunque, cold cuts, tagli freddi, salumi, quelle cose lì, formaggi, olive, eccetera. Ecco, spendendo poco riusciva a tenere la gente appiccicata alle slot machine e a tirare fuori un sacco di soldi in più. Poi questo servizio diventò a pagamento, ma tipo $1, cioè costava una mazza a fronte comunque di guadagni esponenziali, perché comunque la gente spendeva tanto. Come diventa questa roba poi un modello sostenibile per i ristoranti? In realtà non è poi così misterioso. Intanto ci sono tutta una serie di studi, tantissimi studi ovviamente, che si sono preoccupati di vedere un po' come funziona anche da un punto di vista della psicologia della clientela, e viene fuori che in realtà non si mangia poi tanto. E poi negli Stati Uniti, almeno in Italia non sono riuscito a capirlo, però esiste comunque una legge che se tu mangi troppo, ma troppo troppo troppo, ti possono bannare dal ristorante. E tu dici: che cazzo di All You Can Eat sei? Pagliaccio! Eppure possono farlo e lo fanno. Ma appunto, dicevamo, perché tutto sommato ci guadagnano? Beh, il primo grande trucco, ma è evidente a tutti, è che le bibite sono fuori menù e non costano poco, costano abbastanza. E ovviamente non mangiando gallette di riso, no, anche quelle farebbero venire sete, non mangiando riso bianco e basta, ma mangiando roba saporita e molto salata, guarda caso, devi bere tanto tanto tanto. Poi ovviamente c'è un grande risparmio sui cibi, che viene però non solamente dalla qualità, che può essere anche decente, per carità, è semplicemente che avendo una previsione molto chiara a un certo punto di quelle che saranno le spese necessarie in termini di cibo e qualità di cibo, riesci a mantenere il ristorante abbastanza a regime, sapendo esattamente quanto andrai a spendere, e questo sicuramente ti agevola. Oltretutto, nella maggior parte degli All You Can Eat, un altro risparmio viene da uno staff abbastanza risicato, perché o c'è il buffettone negli All You Can Eat, quelli economici, o ci sono sì i camerieri e le cameriere che ti portano le cose, ma le cose sono in genere robe preparate a nastro dagli chef quando si tratta di sushi, per cui corrono e rimbalzano da una parte all'altra della sala. Questo vuol dire che possono essere relativamente pochi a fronte di un casino di coperti. In più ci sono una serie di comportamenti che non sono tanto tanto intuitivi da parte della clientela. Per esempio, che quando costa poco, tendenzialmente, ovviamente si parla di medie e di statistiche, non è che vale per tutti, ma tendenzialmente se paghi poco, mangi poco. Allo stesso tempo, a parità di qualità, se paghi di più ti sembra più buono, per cui è super win per il ristorante. Cioè, se paghi tanto sei più contento anche se loro hanno speso uguale. Se paghi poco, tendenzialmente mangerai di meno, e a differenza dei ristoranti normali, se il cliente non mangia tutta la portata, loro non cambiano una fava, in quel caso te ne sei messa meno nel piatto, per cui ne rimane di più per gli altri. O ti sei fatto portare poche portate, nel caso si tratti di portate, che in genere appunto sono molto piccoline peraltro. In più ci sono altri trucchi meno evidenti. Allora, nel caso del buffet in cui tu prendi le robe e c'è una varietà di cibo diverso, di solito si mettono prima le cose che riempiono tanto e costano poco. Per esempio riso e verdure. Ma non solo vengono messe prima, vengono anche tenute in contenitori pieni di roba. Mentre le cose più care, quelle che arrivano dopo, metti la carnona, di solito in contenitori riscaldati, come tutto, un pochino più vuoti, così non ti viene da svuotarlo. Cioè, non è che lasci lì due fette e ti senti lo stronzo della valle. Ne prendi una, ok? Al contrario, siccome del riso ce n'è una carrettata e mezza, ti spali una cifra di roba nel piatto. È la stessa cosa che si fa, ad esempio, nel buffet dell'aperitivo a Milano. E anche lì, se ci fai caso, potrebbe essere un salasso per il locale, ma dal momento che lo fanno tutti i locali, evidentemente non lo è. Trucco invece che vale per quando ti portano le cose al tavolo, in particolare per il sushi, in genere sono portate molto molto piccoline. E tu dirai, cosa cambia? Ne prendo 10? Ma è difficile che ne prendi 10, soprattutto è difficile che ne prendi 10 tutte uguali. Tenderai a variare. Variando avrai la sensazione di aver mangiato di più, anche se tutto sommato non era poi tanto. E nelle pausette fra una portata e l'altra, che sono tempi fisiologici naturalmente, per quanto possano fare veloce, comincia la tua digestione e quindi inizia subito ad aumentare il tuo senso di sazietà, che è diverso, perché se ti scofani un chilo di sushi in un piatto solo, fai molta meno fatica che facendolo a rate. Prova! In più, in molti casi c'è la limitazione di richiesta per ogni portata e hai paura a prenderne troppa perché c'è quella cosa lì nel menu che ti dice che se avanzi poi lo paghi. In realtà io personalmente ho visto gente avanzare e non ho mai visto un ristorante chiedere del denaro, ma ovviamente è comunque un bel deterrente per chiunque, cioè tendi a non chiedere 10 kg di sashimi se poi hai paura di lasciarlo lì. E per restare in tema sushi, probabilmente il sashimi è la cosa più antieconomica per il ristorante, anche se anche lì di solito il sashimi lo trovi di salmone / tonno / branzino, che non sono esattamente i più cari di tutti, e fra i frutti di mare trovi i gamberetti che non costano una fava. Altro modo per aumentare la sensazione di sazietà a parità di cibo e peso è friggere. Ciò che è fritto è più buono, e ciò che è fritto è unto, e ciò che è unto riempie, nel senso che ti dà più rapidamente la sensazione di sazietà. Ma tutto questo non c'entra una mazza, perché la domanda iniziale era dove è nato e ho già risposto all'inizio: è nato a Las Vegas. Tutto il resto era noia, vi ho rotto le scatole. Scusate. Dopodiché, il fatto che l'all you can eat costi poco e che ti proponga cose generalmente care, nel senso che se vai a mangiare il sushi in un ristorante veramente giapponese non costa poco, vuol dire che ti danno lo schifo? No! Abbiamo parlato anche a lungo di questo tema con il buon Federico Galli, ovvero un esperto di allevamenti di pesci che abbiamo intervistato a Umani Molto Umani, e la puntata che vi linko in descrizione se volete approfondire il tema. Ma comunque ci sentiamo domani con cose molto umane!